della Rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Azzo sorprende Salvatore con un gatto nero, pronto a fare un maleficio per meritarsi una fanciulla.
E poi accompagna Guglielmo nel labirinto e ne fa una mappa.
22esima puntata.
Allora, racconta per filo e per segno di Salvatore, Azzo. Ma non ti devi distrarre, perché devi contemporaneamente disegnare la mappa del labirinto.
Sulla base delle lettere che appaiono sui cartigli?
Certo.
Salvatore stava sgattaiolando verso l'orto con un fagotto in braccio. Io l'ho inseguito, l'ho fermato.
Cave basilisco.
Basilisco, cos'è?
È il re dei serpenti, tanto meno che il veleno che ne riluce tutto fuori.
Come?
Che dica. Il veleno, il puzzone ben fuori che te ancide, ti attosca e ha macule bianche sul dosso e caput come gallo e lo ancide la bellula.
La bellula.
Oh, bestiola parvissima, più lunga che il topo.
Che cosa ci faceva Salvatore con un basilisco?
La verità è che non era un basilisco, ma un gatto nero da usare per una magia portentosa che serviva a far cadere ogni donna presa d'amore per lui.
Voleva che tu e il cellario, l'uno perché potente, l'altro perché giovane e bello, poteste avere l'amore delle ragazze.
Maestro, avete capito tutto.
E in che cosa consisteva la magia?
Bisognava uccidere un gatto nero, cavargli gli occhi, metterli dentro due uova di gallina nera.
Un occhio in un uovo, un occhio nell'altro.
E poi le uova a marcire dentro un mucchio di sterco di cavallo.
E di lì ne sarebbe nato per ciascun guscio
un diavoletto, che poi si sarebbe messo al suo servizio
per procurargli tutte le delizie di questo mondo.
Ma perché la magia riuscisse, occorreva che la donna di cui voleva l'amore sputasse sulle uova prima che queste fossero seppellite nello sterco.
Significa che stanotte quella ragazza con cui tu...
No, 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 maestro. Salvatore sostiene che nel villaggio di femmine ce ne sono tante e che ne porterà una molto più bella di quella che io conobbi.
Adesso torniamo alla nostra indagine. Guarda bene la tua mappa. Continua a leggere le lettere delle sale che seguono per ordine di accesso.
Fons Adeo.
No, Fons Adae. La U è la seconda stanza cieca orientale.
Allora, maestro, il tracciato della biblioteca riproduce l'universo mondo?
È probabile. I libri vengono collocati secondo i paesi di provenienza. Su, andiamo avanti.
Ecco, Leones.
Leones Meridione. Siamo dunque in Africa. Hic sunt Leones. E questo spiega perché vi abbiamo trovato tanti testi di autori infedeli.
Guardate, il canone di Avicenna. E questo bellissimo codice in calligrafia che non conosco?
A giudicare dalle decorazioni dovrebbe essere un Corano. Ma purtroppo non conosco l'arabo.
Il Corano? La Bibbia degli infedeli? Un libro perverso?
No, Azzo. Un libro che contiene una saggezza diversa dalla nostra. Ma è evidente, per gli antichi costruttori della biblioteca, questa zona Leones era destinata ai libri della menzogna. Hanno posto tra i mostri e le menzogne anche opere di scienza, da cui i cristiani hanno tanto da imparare. Così si pensava ai tempi in cui la biblioteca fu costituita.
E questo libro con l'unicorno? Perché lo hanno posto tra le falsità?
Evidentemente i fondatori della biblioteca avevano strane idee. Avranno ritenuto che questo libro, che parla di bestie fantastiche che vivono in paesi lontani, facesse parte del repertorio di menzogne diffuso dagli infedeli.
Ma l'unicorno è un animale dolcissimo, altamente simbolico, figura di Cristo e della castità. Mi hanno detto che può essere catturato solo ponendo una vergine nel bosco, in modo che sentendone l'odore castissimo, l'animale adagi il suo capo nel grembo di lei.
Molti ritengono che l'unicorno sia un'invenzione favolistica dei pagani.
Che delusione. Mi sarebbe piaciuto incontrarne uno attraversando un bosco.
E non è detto che non esista. Forse è diverso da come lo rappresentano questi libri.
Un viaggiatore veneziano andò in terre molto lontane, vicino alla Fons Paradisi, e vide unicorni rozzi, sgraziati, nerissimi e bruttissimi.
Poi questa descrizione, viaggiando nel tempo e per successive composizioni della fantasia, ha finito per trasformare gli unicorni in animali leggiadri, bianchi e mansueti. Per cui se vuoi portare una vergine nel bosco, attento.
Guglielmo, vi prego, perché volete ancora ricordarmi il mio peccato?
No, no, volevo solo avvertirti che potresti imbatterti nell'animale descritto dal testimone veneziano.
Super Tronos Vigenti Quatuor. Guardate bene la mappa, maestro. Come tutte le altre stanze cieche degli altri tre torrioni, anche questo torrione dovrebbe avere la sua stanza ottagonale per ragioni di logica.
C'è, ma non ci si arriva.
È murata?
Probabilmente.
E questo sarebbe dunque il Finis Africa?
Sì, il luogo intorno a cui si aggiravano quei curiosi che sono morti.
La stanza è murata.
Ma non è detto che non vi sia un passaggio. Anzi, sicuramente c'è. E Venanzio l'aveva trovato.
O ne aveva avuto la descrizione da Delmo e questi da Berengario.
Già, prendi i tuoi appunti e rileggiamoli con cura.
Ecco qua. La mano sopra l'idolo opera sul primo e sul settimo dei quattro.
Ma certo! È l'idolum, è l'immagine dello specchio. Venanzio pensava in greco e eidolon è sia immagine che spettro. E lo specchio ci rinvia alla nostra immagine deformata che noi stessi l'altra notte abbiamo scambiato con uno spettro.
Ma allora cosa saranno i quattro supraspeculum?
Al di là dello specchio. Se è così, questo specchio è una porta. Sì, sì, deve essere così. Cerchiamo sopra, sotto, nella cornice, nel muro.
Niente.
Prova ancora, alzati in piedi.
Nulla, sembra pietra nella pietra.
Dall'altra parte.
Dall'altra parte.
Seppure lì dietro ci fosse una stanza. Beh, il libro che cerchiamo di sicuro ora non c'è più. L'hanno portato via prima Venanzio e poi chissà dove Berengario.
Forse Berengario l'ha riportato qui.
No, no, quella sera eravamo nel labirinto ed egli deve essere morto nei Balnea, non molto dopo il furto, quella stessa notte, altrimenti lo avremmo rivisto il mattino successivo.
Cosa concludete, maestro?
Per ora abbiamo appurato dove stia il Finis Africa e abbiamo quasi tutti gli elementi per perfezionare meglio la mappa della biblioteca.
Abbiamo risolto tutti i misteri del labirinto?
Tutti, direi, meno uno. E li abbiamo risolti meglio da fuori che da dentro. Su, usciamo di qua.
Oltretutto i lumi stanno indebolendosi. Scendiamo al refettorio.
I due prigionieri sono là, Bernardo.
Sapete chi sono, capitano?
L'uomo si chiama Salvatore e la donna... Sta ferma!
È lei, Guglielmo, è lei.
Zitto, Azzo, sta zitto.
Salvatore mi aveva detto...
Zitto, ti ripeto.
Secondo i vostri ordini... Silenzio! Pattugliavamo il cammino fuori dalle cucine e come annunciato... Li abbiamo sorpresi.
Portali qui.
Mio Dio.
Lasciatemi.
Una donna. Una donna in questo luogo santo. E con un monaco.
Aiutami, Salvatore. Come non è riuscito a tacere con me, non ha taciuto con altri. L'hanno venduta.
Lasciateli a me,
Bernardo. È meglio per tutti.
Ci penserò io.
No, abate. No. Questo fatto è troppo grave. Se si trattasse solo della violazione del voto di castità.
Questa è la mia giurisdizione. La punizione di quest'uomo è compito mio.
Magnificentissimo. Poiché non sappiamo ancora se i maneggi di questi due sciagurati abbiano a che vedere con la salute di tutti gli ospiti, dobbiamo prima far luce su questo mistero. Proceda, capitano.
Io penso all'uomo, voi due alla donna. Avanti tu. Cos'hai lì dentro?
Nada.
Sì, poche storie.
Ehi! Un gatto!
Un gatto nero! Guardate come corre!
E scappa come se avesse come, il fuoco.
Da dove arriva?
È uscito da quel fagotto che Salvatore portava in petto!
Magnificentissimo!
Sì, capitano.
Avete visto?
Anche troppo bene.
Un coltello. Due uova rotte e viscide che paiono sangue e bile.
E la ragazza? Forza voi due, datevi da fare.
Oh, vieni qui, bella giumenta.
Che belle mele mature.
No, lasciatemi, lasciatemi.
Altro che mature, sono vive, no? Guarda come si muove.
Lasciatemi.
Non credo che sono vive.
Ma cosa c'è nascosto in mezzo a codesto paradiso?
Maestro, maestro, ditegli che era solo per mangiare.
Silenzio, ti ho detto.
Un gatto è un gallo nero, abate. Io li conosco bene, questi parafernali.
Bernardo.
Guglielmo, vedo che ci siete anche voi. Ditemi, 3 anni fa non foste inquisitore a Kilkenny, dove quella ragazza aveva commercio con un demone che le appariva sotto la specie di un gatto nero?
Sì, vi prego, diteglielo, che era una povera affamata.
Non credo, Bernardo, che abbiate bisogno delle mie antiche esperienze per arrivare alle vostre conclusioni.
No, no, sui gatti neri ci sono testimonianze ben più autorevoli, da Alberto Magno a Jacques Fournier.
Certo.
Vedete, abate, anche Guglielmo ne è edotto. Ma forse la magnificenza vostra non sa che cosa sono usi fare i peccatori con questi strumenti.
Ditemelo voi.
Ho visto donne scelleratissime nelle ore più buie della notte usare gatti neri per ottenere prodigi che non poterono mai negare.
E Bernardo, quali? Racconta!
Ad esempio,
racconta!
Andare a cavalcioni di certi animali e percorrere col favore notturno spazi immensi, trascinando i loro schiavi trasformati in incubi vogliosissimi. E il diavolo stesso si mostra loro sotto forma di gallo o di altro animale nerissimo, col quale esse poi, non domandatemi come, congiacciono.
Laudemus est
nomine. Silenzio! E so di certo che proprio in Avignone, con negromanzie del genere non è molto, si preparano filtri e unguenti per attentare la vita dello stesso Papa, avvelenandogli i cibi. Mi basta, abate, per convincervi?
Mi basta.
Perfetto. Il fatto ormai mi pare chiaro. Un monaco sedotto, una strega e qualche rito che per fortuna non ha avuto luogo.
E sapete anche a quale fine si sarebbe celebrato?
Non ancora, ma sottrarrò alcune ore al mio sonno per saperlo. Sempre che mi concediate un luogo dove quest'uomo possa essere custodito.
Abbiamo delle celle nel sottosuolo del laboratorio dei Fabbri, che per fortuna si usano assai poco e sono vuote da anni.
Capitano.
Comandate, Bernardo.
La strega, prima di bruciarla cercheremo qualche prova. Il monaco, invece, lui lo legherai bene a qualche anello infisso nel muro. Voglio guardarlo in viso quando tra breve scenderò ad interrogarlo. Vedrai, riuscirò a farlo pentire.
Il nome della rosa, di Umberto Eco. 22ª puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Paolo Serra, Roberto Alpi, Maurizio De Carmine, Carlo Cartier, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Bruno Viola. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.